La Bottega del Forno, il martedì alle 14 su radiocittaperta.it. Musica e cinema di 50 anni fa, un'epoca irripetibile con grandi album da ascoltare. Inoltre, nella rubrica Visti in prima visione, un approfondimento sul cinema con monografie e colonne sonore. Il martedì, La Bottega del Forno. E non parlate di retromania.
E04 radiocittaaperta.it, La Bottega del Forno. Come preannunciato, dopo gli spot di metà trasmissione, siamo entrati nel mondo di Gabriella Ferri. La scusa, come dicevo in introduzione di trasmissione, è quella di ricordare il cinquantenario da messa in onda di un varietà di sabato sera in prima serata, quando la prima serata cominciava alle 8:30 dopo Carosello, tanto per capire la differenza da allora ad oggi. E eravamo appunto in procinto di introdurre la nostra ospite di oggi, che è l'esperta appunto di spettacolo, di cinema, già nostra collaboratrice, Ornella Magrini. Adesso proveremo a rimetterci in contatto con lei. Allora, ci sei, Ornella?
Sì, caro.
Benissimo, ben ritornata a Radio Città Aperta.
Grazie, ben trovato, ancora buon anno a te e a tutti gli ascoltatori di questa bellissima trasmissione.
Grazie, troppo buona, troppo buona. Ricordiamo a chi ci ascolta che Ornella fu già nostra ospite più o meno un anno fa per una circostanza, se vogliamo, analoga, perché alcuni elementi erano comuni a questa nostra chiacchierata di oggi. Sì. Un programma televisivo, per l'appunto, un regista con la R maiuscola come Antonello Falqui. All'epoca si parlava di Mille Luci, oggi parliamo di Mazza Bubù.
Perfetto.
Sempre a 50 anni di distanza. E
Che poi sono pure 50 anni nostri di distanza.
Perlomeno. Va bene, non esageriamo. Un altro elemento in comune, Ornella, è il fatto che, così come Mille Luci andava retrospettivamente ad analizzare varie forme di spettacolo nell'evoluzione del tempo, quindi c'era una puntata dedicata alla radio, una puntata dedicata all'avant spettacolo, però era più monotematico e più, si esauriva ad ogni singola puntata. In questo caso si rievoca l'Italia, però di una decina, quindicina di anni, dagli anni 50 fino agli anni 60, quindi diciamo una piccola operazione nostalgia.
Esatto.
La cui protagonista e presentatrice era una stellare, Gabriella Ferri.
Esatto, l'unica protagonista femminile indistinta, che comunque era poi circondata da una suola di attori di primo ordine come Pippo Franco, Enrico Montesano, Orazio Leonello, Gianfranco D'Angelo.
Sì, stiamo parlando poi di attori che poi nel seguito della loro carriera, spesso e volentieri con l'impatto e l'arrivo delle TV commerciali, sì, si sono un pochettino persi per strada, per non usare parole un pochettino più pesanti, però si tratta di signori attori. Cioè...
Signori attori.
Alcuni di essi
Pippo
poi...
Pippo Franco, voglio soltanto citare che Pippo Franco nel 72 girò con Billy Wilder, con il grande regista, Cosa è successo tra mio padre e mia madre, e faceva una gag da un presario di obitorio, pompe funebri, e soltanto una gag quasi muta ha delineato una figura stupenda. Quindi Orazio Leonello, vabbè, non ne parliamo, Montesano, quindi
sì, si tratta di grandi professionisti
che
tra l'altro si mettevano completamente a disposizione di un regista come Antonello Falqui, che inevitabilmente li costringeva, diciamo, ad una misura e ad un calibro specialmente dedicato al varietà televisivo.
Quindi, esatto.
Varietà televisivo, che tra le tante differenze che c'è con la televisione spettacolo che c'è ora, aveva la fortuna, se vogliamo, di essere, come dire, di avere una durata di 80 minuti al massimo, che ovviamente permetteva una qualità che nello spalmare invece in uno spettacolo per 3-4 ore, come avviene ora, è inevitabilmente
certo,
irraggiungibile. Quindi,
pieno di sketch, balletti, musica.
Mentre invece adesso sembrano quasi che gli sketch e i riempitivi siano solamente per giustificare gli spot pubblicitari.
Purtroppo con la TV commerciale è successo questo. È successo purtroppo anche alla Rai, perché succede anche in Rai,
certo,
l'interruzione pubblicitaria continuamente. Pensiamo, non so, Ballando con le Stelle, me ne viene uno adesso a caso.
E non è neanche dei peggiori, tra l'altro.
E non è neanche dei peggiori, sempre del sabato sera, che comunque, non lo so, adesso non l'ho cronometrato, comunque
beh, però,
voglio dire, è inzeppato di, scusate, che cominciano a dire poi 60, 59,
sì,
58.
Sì, come se fosse già Capodanno, certo.
No, buono. No,
allora,
buono.
Torniamo a parlare di cose belle, cioè di Gabriella Ferri, che...
Sì.
Come giustamente osservavi in uno degli scambi epistolari o comunque di messaggi che ci siamo,
sì,
come dire, in questo periodo mandati per la preparazione di questa puntata, aveva una caratteristica particolare, cioè nonostante noi, e qui uso il plurale perché comunque la cosa riguarda più generazioni,
sì,
fossimo noi giovani, diciamo questo termine
sì,
generico, fossimo sicuramente orientati e propensi verso generi musicali di tutt'altro tipo, soprattutto esteri, senza essere esterofili, però insomma comunque la musica italiana alla quale davamo retta era quella più che altro dei cantautori,
esatto, Gregori,
sì, Guccini, eccetera.
Guccini,
però
eh,
in realtà già all'epoca in tutti noi maturava una forma di interesse, di curiosità e soprattutto di grande rispetto e ammirazione verso questo personaggio assolutamente unico e
fuori dalle righe.
Sì, proprio fuori da qualsiasi classificazione. Da che cosa nasce questa ammirazione super partes, diciamo?
Perché è una cosa bella, perché Gabriella Ferri era un artista con la A maiuscola, e quindi ti incantava, anche noi più giovani, che il sabato sera ovviamente andavamo
tutto
sempre...
Tutto facevamo, meno che guardare la televisione.
Ecco, appunto. Però se ci capitava, non so, magari a casa di qualche amico, a casa nostra, che ci riunivamo per organizzare una serata, quando arrivava lei ci bloccavamo perché era un'esplosione di sentimenti, di sacratoria, struggente, tenera, canzonatoria, e poi c'era un repertorio enorme, sia della tradizione napoletana sia di quella romana, anche se lei ovviamente è romana, insomma, per cui poteva passare con grande efficacia dalla macchietta, dall'esibizione di Ciccio Formaggio, oppure al valzer della Toppa, una canzone bellissima con testi di Pierpaolo Pasolini.
Certo, che la cantò anche Laura Betti, se non ricordo.
Prima la cantò Laura Betti e poi Gabriella la rifece. Quindi diciamo che mescolare e accendere stati d'animo diversi.
E poi va detto, scusami se ti interrompo Ornella, va detto che se è vero che noi eravamo molto orientati su altri generi musicali, però quelli erano gli anni anche della riscoperta del folk, delle tradizioni musicali.
Tamoriata Nera. Della nuova compagnia di canto popolare.
Il canzoniere del Lazio, insomma c'erano degli esempi di riscoperta delle tradizioni folcloriche nostrane, sì, che, nelle quali questa vena popolana, nel senso più alto del termine, di Gabriella Ferri ci cascava a pennello. E poi io credo una cosa fondamentale, che spesso adesso con questa romanità ostentata in maniera esagerata ai quattro angoli del pianeta non sia più possibile.
Ma anche perché questa è la differenza tra l'arte e le cose così un po'...
Cioè, lei non è mai stata volgare, no? Ecco, una cosa particolare. Mentre adesso il romanesco viene spesso associato alla volgarità, alla rozzezza,
esatto,
alla grossolanità.
Sì.
Forse solo, diciamo, è una degna erede, se sei d'accordo, dello spirito romano rappresentato a suo tempo da Anna Magnani. Cioè, quella romanità...
Romanità... Non per niente è stata anche ribattezzata l'Anna Magnani della canzone... proprio l'Anna Magnani che l'ha andata a vedere quando Gabriella si esibiva ancora in piccoli spazi romani, insomma, voglio dire, Bagaglino compreso, che poi magari ne parleremo, perché è stato pingitore, che è stato forse il primo a credere in Gabriella Ferri quando lei aveva soltanto 18 anni. All'epoca il Bagaglino era un locale a Via di Panico nel centro della vecchia Roma e poteva, certo, contenere 60 persone, ma faceva sempre il pienone di 150, per cui lei riproponeva delle canzoni della tradizione romana che però forse amate, però insomma erano giudicate dal pubblico più giovane un po' troppo strappalacrime, diciamo, no?
Certo.
Da nostalgici. E invece lei fece riscoprire anche al pubblico più giovane il valore di questa canzone, tirò fuori la forza di quelle canzoni. Perfino una composizione di fine Settecento come All'Arenella, che narra le sofferenze di un carcerato. Pensa che Pingitore una volta disse di lei che aveva un modo brechtiano di eseguire un brano, cioè stimolava nel pubblico un atteggiamento attivo e pensante.
Considerando poi il paradosso è che i primi passi, come giustamente ricordavi in una nota che mi hai giustamente inviato, i primi passi
a Milano
in, sì, coppia con Luisa De Santis, figlia d'arte, perché è la figlia del grande Giuseppe De Santis,
per
parlare di grandi, come dire, ispirazioni e di come le mele cadano vicino agli alberi spesso,
esatto,
e volentieri. E parliamo appunto di un successo in trasferta, come si direbbe in termini,
sì,
calcistici.
Sì, un produttore all'epoca della Jolly le notò proprio in un locale di Milano e gli fece incidere il singolo La Società dei Magnaccioni.
Certo.
E poi però la De Santis, Luisa De Santis, che era molto schiva, molto timida,
mollò.
Si è staccata dal duo e allora nel 66 Gabriella Ferri incise il suo primo disco, da sola, insomma, con c'erano brani scritti proprio da lei, ma anche canzoni di Romolo Balsani,
il grande stollenatore, certo.
Il grande stollenatore anteguerra, che ne so, tra cui c'era il famoso Barcarolo Romano, certo. Il Cartier Nervino, L'Eco del Core,
Madonna dell'Urione,
cose esatto, sono tanti.
Io, diciamo, per rimanere un pochettino più aderenti al tema e allo, diciamo, al pretesto di questa trasmissione, una cosa che vorrei che tu sottolineassi è di come il successo, diciamo, discografico e quello televisivo per Gabriella Ferri andavano perfettamente di pari passo, cioè una cosa era conseguenza dell'altra. Non a caso Mazza Bubù divenne poi l'album che conteneva tante cose che non avevano proprio necessariamente a che fare con la trasmissione, ma erano, come dire, di richiamo per il successo che la trasmissione aveva avuto.
Che poi però, Fabrizio, vale anche perché Mazza Bubù del 75, dove sta Zazà del 73, diciamo, i suoi primi, cioè i suoi successi.
Uno appresso all'altro. Certo.
Però lei, prima di questa popolarità, grazie a queste trasmissioni, aveva riscosso un successo strepitoso in America Latina, dove aveva vinto un disco di platino con Ti regalo gli occhi miei in versione spagnola. Pensa, più di un milione di copie vendute tra Argentina, Cile, Venezuela. Certo. Un singolo che era stato precedentemente inciso in Italia nel 67, magistralmente arrangiato da Pietro Pintucci, che però da noi era passato abbastanza inosservato. Invece non so perché in America Latina spopolò, e pare sia stato proprio in quel periodo di questa tournée oltreoceano che lei conobbe il futuro marito, Sieva Borzac, che all'epoca era direttore generale della RCA venezuelana e da cui Gabriella ha avuto il suo unico figlio, Sieva Borzac Junior.
Tra l'altro, quindi, se non ricordo male, su Rai Play è disponibile un bellissimo documentario che racconta tutte queste vicende di Gabriella Ferri, quindi nel caso il programma avesse suscitato l'interesse di chi ci ascolta, vi invitiamo ovviamente a prenderne visione per un, come dire, un completamento del nostro, che non può essere che un ritratto un po' sommario dati i tempi radiofonici ai quali siamo costretti.
Ma sì, ma anche perché le dedicano un sacco di omaggi a teatro, ripropongono ritratti di lei, allestendo spettacoli veri e propri. Mazza Bubù, per esempio, a Roma, mi pare, non so, 2015-2016, l'anno Edoardo Pesce l'ha riproposto, quindi voglio dire, non ce la siamo scordata Gabriella Ferri.
No, non ce la siamo scordata, tornando a Mazza Bubù, va sottolineato un fatto che, stranamente, nonostante la tecnologia avrebbe ritardato di parecchio l'introduzione delle trasmissioni televisive
a colori
sì, perché ne parliamo di addirittura 4 anni dopo, esatto, questo programma venne girato completamente a colori.
Con, ovviamente, nel 75,
con una particolare vistosità, se vogliamo, nelle scenografie, nei costumi.
Poi c'era sempre Corrado Colabucci, dietro.
Quindi vale la pena ricordare intanto la maschera di Gabriella Ferri, che faceva un po' da
clown,
un po' capobanda delle bande, diciamo, le bande di strada, e ovviamente con questa valigia legata con lo spago, che è abbastanza, come dire, un patrimonio comune a tanti italiani che all'epoca probabilmente ricordavano i fratelli più grandi o le mamme che erano partite.
Ma magari lei si ricordava anche fatti della sua infanzia.
Il fatto stesso che lei andò a Milano per lavorare, insomma, potrebbe essere una testimonianza autobiografica.
Testaccina doc.
Certo, tra l'altro torno a ribadire un concetto.
Cioè, e soltanto, scusa, per finire il problema del colore, quindi anche se è stato in via sperimentale nel 75 in bianco e nero, i telespettatori lo videro anche se a colori, soltanto quando poi venne riproposto a metà primavera del 1980 ce lo siamo visto a colori.
Tra l'altro, programma che veniva poi, è stato diciamo messo tra parentesi tra due episodi terribili della nostra storia del 1980, come la strage di Bologna e l'abbissamento di Ustica, quindi insomma parliamo di anni comunque particolarmente intensi e significativi. Torniamo un attimo a parlare del Bagaglino, perché ovviamente per chi come me diciamo ha sempre percepito il Bagaglino come quella specie di passerella di uomini politici, come dire, molto
Ma quello dal Salone Margherita, ma quello sì, Via di Panico.
Via di Panico, ricordiamo che è una strada che sta tra Via dei Coronari e Castel Sant'Angelo, insomma, è una zona proprio dove la romanità, ormai sparita anche lì, però insomma ha durato un po' di più. C'era Tordinona lì vicino, che era anche una zona malfamata quella, perché era una volta
Via di Panico, come no? I coltelli,
ricordiamo che una volta
la passatella,
il centro storico di Roma era invaso da bande di gente, insomma, che poi dopo si sarebbe spostata nelle periferie, perché c'è sempre stata questa opera di maquillage e di, adesso si parla di gentrificazione, no? E inevitabilmente lo spirito di questa Roma riviveva nel Bagaglino originale, insomma, non in quello, diciamo, molto edulcorato ad uso dei canali Mediaset.
Sì, certo, che poi era cabaret, insomma, voglio dire, no?
Sì, e poi insomma ovviamente era un'occasione anche per come dire, un'ulteriore messa in pratica di quel fervore politico di contestazione che comunque era nell'aria.
Certo, beh, comunque sia, Mazza Bubù, tanto per fare un accenno agli ascolti, viaggiava sempre sui 23 milioni.
Certo, ovviamente, cioè, parliamo di una televisione che prevedeva due canali all'epoca.
Esatto, quindi, esatto.
Quindi non c'era il problema dello zapping che poi hanno dovuto affrontare i programmi televisivi successivi.
Esatto.
Io vorrei chiederti, anche se so che è un arduo, tre aggettivi, proprio tre di numero, per descrivere Gabriella Ferri. Anche delle immagini, cioè del tipo, che ne so, Core di Roma, una cosa del genere, insomma. A me viene Core di Roma, per esempio, no?
Però se tu ci pensi bene, si è avuto tanto successo in America Latina. Se ho letto delle volte che giovani ragazze del nord, che quindi potevano non aver dimestichezza col romano, romanesco o con il napoletano di Mala Femmina, appunto Ciccio Formaggio, imparavano a memoria.
Si andava oltre, diciamo, la traduzione letterale.
Com'è?
Si andava oltre la traduzione letterale,
hai capito,
qualcosa
perché
che travalicava?
Del resto, scusa, mentre quando noi ci sentiamo i Genesis
Neil Young, certo.
Io francamente dovevo avere il testo vicino, perché a orecchio mica le capivo tutte le parole.
Ma tuttora facciamo fatica, insomma.
Ecco, quindi voglio dire, anche il romanesco, il napoletano, perché Gabriella poi amava moltissimo anche rifare i grandi successi napoletani, addirittura una trasmissione dove sta Zazà, era proprio di Nino Taranto, Totò, questi qua, questi grandi, quindi io credo che lei ha valicato i... Certo, il Core di Roma è nostra, ne siamo...
No, ma io parlo di Core di Roma nel senso la vera essenza della romanità.
Ah sì, presentare fuori la vera essenza della romanità.
Io ricordo sempre a tutti, quelli che magari certe volte se lo scordano, magari giustamente andando in giro per la città e trovandola particolarmente difficile da...
è un po' cambiata la città.
Però
Roma
io ricordo sempre che il simbolo di Roma è una lupa che allatta due cuccioli d'uomo, il che vuol dire che Roma... Roma da sempre ha una tradizione di accoglienza,
esatto,
di maternità nel
esatto,
senso più alto,
maternale, sì,
che spesso e volentieri adesso siamo quasi obbligati a trascurare, pensando che Roma sia quella della pagliata, quella del testaccio, come è stato trasformato in luogo per farsi rapinare.
Oppure,
con un panino gourmet.
Io per esempio, che abito nella zona intorno a San Pietro, era un'oasi carina la mia, per stare di fronte alla stazione di San Pietro, ormai ci sono bed and breakfast e orde di turisti, se pensi ai lavori che sì, hanno fatto, stanno ancora ultimando per il giubileo. E insomma, devi faticare per ritrovare.
No, ma non solo, poi la romanità che ti viene spiattellata adesso è quella proprio becera, quella della gricia, della pasta cacio e pepe, insomma Roma è altro, ecco. E lei in questo è stata veramente un monumento nazionale.
Tutto e resta, ma tu pensa che la sorella, Maria Teresa, che spesso è ospite in trasmissioni televisive varie, ultimamente è stata pure in un programma di Rai 2, cioè lei ci ha detto praticamente che esiste un gruppo di appassionati di Gabriella Ferre che conta ben 21.000 seguaci, che però, insomma, voglio dire, tra l'altro la sorella una volta ha ricordato un episodio molto privato di Gabriella Ferri, che a 9 anni, stando sulla moto di un cugino, ha avuto un bruttissimo incidente e ha rischiato di perdere la gamba, ha dovuto, per fortuna non l'ha persa, ha dovuto fare tante cure, una lunga convalescenza, e fu proprio in quel periodo che ha cominciato a strimpellare la chitarra e a scrivere personalmente canzoni sue, insomma, voglio dire.
Tra l'altro, ecco, va ricordato anche che ovviamente la maggior parte dei successi e del suo repertorio, come dicevamo prima, è basato sulle canzoni romane, sulle canzoni napoletane, però ci sono delle canzoni come Sempre, oppure come Remedios, che non sono in dialetto, che sono dei capolavori assoluti, che insomma che solo lei saprebbe interpretare.
Anche Ti regalo gli occhi miei, appunto, che
certo.
In italiano, ma sai, lei veniva da una famiglia, lei era molto legata al padre Vittorio, che tra l'altro ha scritto diversi testi suoi, per esempio il testo di Se tu ragazzo mio, che la Ferri presentò
con Stevie Wonder,
nel 69 in coppia con Stevie Wonder. E purtroppo il padre muore proprio durante l'ultima puntata di Mazzabubu, e forse quello è stato un momento per lei terribile, un'entrata in un tunnel di dolore e di depressione. Lei era innamorata di questo padre, definito lo zingaro della famiglia, un personaggio che era davvero fuori dalle regole, che si arrangiava a vivere come venditore ambulante, considerato Ermenio Tacco di Roma.
Questo spirito molto, se vogliamo, come dire, on the road.
Il padre.
L'ha ereditato dal padre.
Lei stessa ha dichiarato che la vera spinta verso l'arte, la canzone appunto tradizionale romana, provengono dal padre Vittorio Ferri.
Allora, cara Ornella, io ricordo, siamo al telefono con Ornella Magrini, che da grande esperta soprattutto della figura di Antonello Falco, al quale ha dedicato un libro, credo che sia l'unico testo disponibile sulla figura di questo compianto e mai troppo ricordato, veramente autore grande, con la maiuscola, della storia della televisione italiana. E abbiamo voluto invitarla proprio perché Mazzabubù compie 50 anni, Mazzabubù il cui regista per l'appunto era Antonello Falco, ma la cui protagonista...
I testi erano di Pingitore comunque.
Sì, tra l'altro Pingitore è anche l'autore del testo della canzone insieme a Castellacci, della sigla di chiusura con la quale chiudiamo la nostra trasmissione. La musica era di Franco Pisano, che è un compositore spesso presente nelle colonne sonore anche di film di quel periodo. E quindi niente, noi chiudiamo questa nostra inevitabilmente limitata parentesi dedicata alla figura di Gabriella Ferri, che comunque è sempre nei nostri cuori, quindi troveremo sicuramente
sempre
altre occasioni.
Sempre nei nostri cuori il Comune di Roma dopo la sua scomparsa, che è avvenuta il 3 aprile 2004. Non a Roma, ma a Corchiano, in provincia di Viterbo. Il comune di Roma l'ha voluta omaggiare con una targa che svetta proprio a Piazza Santa Maria Liberatrice 18, che è la principale piazza di
Testaccio. Certo, insomma, era il posto giusto dove ricordarlo.
Assolutamente.
Allora, come detto, cara Ornella, nel ringraziarti per la tua appassionata...
Con molto piacere.
Appassionata storia che riguarda Mazza Bubù, ma nello specifico Gabriella Ferri, come dicevo, ci congediamo dal brano che fa parte dell'album che prese il nome dallo spettacolo televisivo di cui Gabriella Ferri era protagonista. Questa è E Cammina. Grazie ancora e alla prossima.
Grazie a te e saluti a tutti. Ciao.
Come un giro tondo, te credi che va avanti all'infinito, te sembra che hai girato tutto il mondo e te ritrovi in dove sei partito, soltanto che però lungo la via te sei perduta mezza compagnia e piano piano mentre il tempo va t'accorgi che sei sola a camminare. E cammina, 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 un altro giorno, un'altra settimana, un altro mese, un'altra luna. Ieri era Pasqua e già stiamo a Natale. Tutto è diverso e tutto resta uguale. Foto 100 lire, un tuo vecchio e buonanotte, buonanotte Arizzecchio. E piano piano, mentre il tempo va, t'accorgi che sei sola a camminare. E cammina, 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 un albero, una casa, una fontana, un monte, una pianura, un'altra collina. Si è fatta sera arriva sempre maggio, ma come sempre uguale sto paesaggio. E dentro al libro se ingiallisce il fiore. E buonanotte, buonanotte amore.
Radio Città Aperta.it, la tua radio online.